Bene, questa mattina parleremo su un tema dal titolo Le condizioni per entrare e conquistare. Però io ho un pochino di caldo, preferisco far così. Le condizioni per entrare e conquistare. Leggiamo nel libro di Giosuè, al capitolo 7, un episodio che tutti conosciamo ma che è altamente significativo relativamente al tema che stiamo trattando questa mattina, che il Signore ha posto sul mio cuore. Giosuè, capitolo 7, versetto 1 in poi. I figlioli di Israele commisero una infedeltà circa l'interdetto, poiché Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di Zabdi, figliuolo di Zerach, della tribù di Giuda, prese dell'interdetto e l'ira dell'Eterno si accese contro i figliuoli di Israele. E Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai, che è vicino a Bet Aven, ad oriente di Betel, e disse loro: «Salite ad esplorare il paese». E quelli salirono ed esplorarono Ai. Poi tornarono da Giosuè e gli dissero: «Non occorre che salga tutto il popolo, ma salgano in 2 o 3.000 uomini e sconfiggeranno Ai. Non stancare tutto il popolo, mandandolo là, perché quelli sono in pochi». Così vi salirono in 3.000 uomini di tra il popolo, i quali si dettero alla fuga davanti alla gente di Ai. E la gente di Ai ne uccise circa 36. Li inseguì dalla porta fino a Shebarim e li mise in rotta nell'ascesa. E il cuore del popolo si strusse e divenne come acqua. E Giosuè si stracciò le vesti e si gettò col viso a terra davanti all'arca dell'Eterno. Stette così fino alla sera, egli con gli anziani di Israele, e si gettarono della polvere sul capo. Giosuè disse: «Ai, Signore Eterno, perché hai tu fatto passare il Giordano a questo popolo per darci in mano degli amorei e farci perire? O ci fossimo pur contentati di rimanere di là dal Giordano? Ahimè, Signore, che dirò io ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, ci avvolgeranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. E tu che farai per il tuo gran nome?» E l'Eterno disse a Giosuè: «Levati, perché ti sei così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che io avevo loro comandato di osservare. Hanno perfino preso dell'interdetto, l'hanno perfino rubato, hanno perfino mentito e l'hanno messo fra i loro bagagli. Perciò i figlioli di Israele non potranno stare a fronte dei loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono divenuti essi stessi interdetti. Io non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto di mezzo a voi. Levati, santifica il popolo e digli: santificatevi per domani, perché così ha detto l'Eterno, l'Iddio di Israele: o Israele, c'è dell'interdetto in mezzo a te, tu non potrai stare a fronte dei tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto in mezzo a voi». Amen. È questa esperienza del popolo di Dio, mentre si appresta, nel libro di Giosuè abbiamo tutto il dettaglio, si appresta alla conquista di tutto il territorio che Dio ha promesso, dal mare fino al grande fiume, e il popolo a questo punto doveva, dopo essere uscito dall'Egitto, dopo aver vagabondato nel deserto per 40 anni, doveva entrare nella terra promessa. La qualcosa anche per noi ha un significato importante che cercheremo per lo Spirito del Signore di cogliere questa mattina. Cos'era successo? Il Signore aveva fatto una promessa, e ogni promessa del Signore è un dono per noi, che noi siamo chiamati a ritirare da parte del Signore. La promessa riguardava un paese buono, una terra fertile dove scorre il latte e il miele. Questa terra, dice il Signore, io ve la do, che è la terra di Canaan. E come il mare si era aperto per permettere al popolo di Dio di uscire dalla schiavitù egiziana e quindi di passare il mare e di andare là dove il Signore li chiamava, quindi nella terra di Canaan. Così quando arrivano davanti alla prima città che dà proprio l'accesso, da un punto di vista fisico, morfologico, che dà l'accesso al territorio di Canaan, alla terra di Canaan, le mura di Gerico erano crollate per l'intervento del Signore, non per mezzo di opera umana. E questo è importante perché il Signore aveva fatto in modo, attraverso la sua promessa, che queste mura crollassero. Vediamo un attimo come il tutto è avvenuto. Giosuè capitolo 5, sempre, dal versetto 13. Quindi il popolo era uscito, aveva vagabondato per 40 anni, finalmente ora erano davanti alla promessa del Signore. Siamo davanti alle mura di Gerico, capitolo 5, versetto 13. Ora avvenne, come Giosuè era presso a Gerico, che egli alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo che gli stava ritto davanti, con in mano la spada snudata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: «Sei tu dei nostri o dei nostri nemici?» E quello rispose: «No, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Arrivo adesso». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo?» E il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè: «Levati i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo». E Giosuè fece così. Ora Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figlioli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno ne entrava. E l'Eterno disse a Giosuè: «Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, circuite la città facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. Non leggiamo tutto il brano, ma ci fermiamo qui. Erano arrivati davanti alla promessa, che il Signore dava loro, e come il popolo di Dio, uscendo dall'Egitto, trovò il mare, davanti alla promessa trovarono Gerico, che era una città fortificata. Quando le spie erano uscite per fare appunto la loro ispezione, trovarono che le mura di Gerico erano alte fino al cielo, fortificate, e era una sorta di montagna, una sorta di muro. Tante volte noi abbiamo la promessa del Signore e poi improvvisamente troviamo non solo il mare, ma troviamo anche delle mura fortificate, troviamo delle montagne vere e proprie davanti a noi. E Giosuè dice, se avete fatto caso al versetto 13, Giosuè era presso Gerico e alzava gli occhi. Questo fatto che Giosuè alzava gli occhi evidentemente stava guardando le mura di questa città, peraltro si erano proprio segregati all'interno di questa città, quindi Giosuè era lì, dice. E tante volte noi siamo così davanti alle difficoltà della nostra vita. Le guardiamo, vediamo queste mura alte e diciamo: ma come possiamo fare? E però il Signore aveva fatto una promessa. Quindi da un lato c'era la promessa, da un lato c'era una realtà che presentava una città veramente robusta, fortificata, inespugnabile. E quindi Giosuè voleva però entrare in possesso della promessa. E quando noi vogliamo entrare in possesso della promessa, siamo lì, dov'è l'oggetto della promessa. E la cosa bella è che se vogliamo veramente ottenere qualcosa, dobbiamo essere lì. Giosuè era lì, non altrove. Era lì, vedeva tutto l'impegno di queste mura alte, di questa città forte e fortificata, ma era lì per riscuotere ed incassare il dono, la promessa. Noi dobbiamo sempre chiederci se veramente siamo lì dove il Signore ci chiama ad essere. Se veramente col nostro cuore vogliamo qualcosa da parte del Signore, oppure semplicemente leggiamo, oppure semplicemente ancora conosciamo la parola di Dio. Io ho visto nel mio cuore, meditando anche in tempi recenti su questo tema, che spesso io leggo e non sono là dove il Signore mi vorrebbe. Là dico con tutto il desiderio, con tutta la volontà, con tutto l'essere mio. Quando il Signore dice: tu amerai l'Eterno il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze. Non è solo una questione di leggere e di capire, è una questione di volere. Quindi lo Spirito Santo, la parola di Dio coinvolgono tutto l'essere nostro, la parte volitiva, la parte dell'anima, del cuore, dei sentimenti. Giosuè era lì, non mollava la presa. È questo che deve essere importante. Non mollava la presa, era lì e voleva. Alzava gli occhi, si rendeva conto della difficoltà. Vi ricordate in Seconda Cronache, capitolo 20, quando Giosafat dovette fronteggiare l'aggressione di quelli di Moab, Ammon e del monte di Seir? A un certo punto si presentò davanti al Signore, fece una bellissima preghiera che ricordava la preghiera di Salomone e poi disse: Signore, noi siamo qui davanti a te. Si sono presentati davanti a Dio e il Signore ha risposto dicendo: questa battaglia non l'avete da combattere voi, presentatevi. E poi aggiunge: tenetevi fermi. Fermi in cosa? Fermi nella promessa, non fermi nella difficoltà. Presentatevi e state fermi, abbarbicati alla promessa, non alla difficoltà. E vedrete la liberazione che l'Eterno vi darà. Non temete, dice, domani uscite contro di loro e l'Eterno combatterà per voi. Noi a volte non ci presentiamo, né tantomeno siamo fermi, e né tantomeno ci aspettiamo di vedere alcuna liberazione. Ma scusate, cosa può cambiare nella nostra vita quando ci sono queste premesse? Niente, nada. Non cambia proprio niente. Allora, per poter cambiare bisogna che noi ci presentiamo, che noi stiamo fermi sulla promessa e che noi aspettiamo di vedere la liberazione dell'Eterno. L'Eterno, dice, sarà con voi. Giosuè alzò gli occhi e guardò. Il Salmo 121 dice: io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? La parola prosegue dicendo: l'aiuto viene da colui che i monti li ha fatti. Perché se c'era Gerico, c'era perché il Signore aveva permesso che ci fosse Gerico. A volte ci troviamo davanti a un monte, a una difficoltà, e ci stupiamo come, pensando che questa difficoltà sia il risultato di elementi umani che si sono coalizzati, che si sono uniti in qualche modo più o meno fortuito. Ma in realtà quelle difficoltà, quelle situazioni le ha tutte permesse il Signore e sono per noi, per il nostro bene. Non soltanto i monti, quelli che troviamo quando andiamo in montagna, ma i monti e le città fortificate nella nostra vita fanno parte del piano di Dio, fratelli. Non ci stupiamo. Dio regna, Egli è Signore, quindi tutti gli eventi e tutti i fatti appartengono e sono il frutto della sua volontà. Io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? Ma per poter vedere occorre alzare gli occhi al di sopra della terra. E mi piace pensare che dopo certamente Giosuè ha alzato gli occhi più in alto. Occorre alzare gli occhi al di sopra della terra, al di sopra delle mura. Se i nostri occhi contemplano le mura, noi saremo terreni, ma se i nostri occhi contemplano il cielo, noi saremo, gloria a Dio, celesti. E quindi non vogliamo essere informati dalla terra, ma vogliamo essere informati dal cielo. Vogliamo prendere disposizioni dal luogo dal quale noi veniamo e dal quale siamo stati pensati, creati e voluti e amati. A un certo punto c'è quella che si chiama una teofania, vale a dire un'apparizione celeste, un uomo con una spada snudata, una spada sguainata, e normalmente la rivelazione segue sempre la fede. Quindi le condizioni erano verificate. Giosuè era lì per ritirare la promessa. Era davanti alla difficoltà e alzava gli occhi in alto e arrivò il soccorso da parte dell'Eterno. Perché l'Eterno arriva sempre, puntuale, fedele. Arrivò il soccorso, la rivelazione di Dio, come in Daniele capitolo 10 troviamo che Daniele, dopo aver digiunato per 3 settimane, ricevette la visita di un angelo. Il Signore arriva sempre. Come i discepoli nell'alto solaio, dopo aver atteso 40 giorni, a un certo punto ricevettero il battesimo dello Spirito Santo. Il fuoco di Dio si manifestò. Erano lì. Ci sono degli appuntamenti che il Signore ci dà e noi dobbiamo essere lì, non altrove. E dobbiamo desiderare, bramare con tutto il nostro cuore di avere la promessa che il Signore ci ha fatto, di volerla con tutto il nostro cuore. Perché se veramente lo vogliamo e lo desideriamo, il Signore onora la fede. La fede ovviamente è riposta nella sua parola. Vide un uomo con una spada sguainata. È interessante questo fatto perché la parola di Dio, dice in Efesini nel capitolo 6, appunto, versetto 17, è la spada che lo Spirito Santo, che è una persona e non un'entità astratta, che è Dio stesso, lo Spirito Santo la impugna. Quest'uomo disse, Giosuè andò verso di lui e gli disse, sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E questi gli rispose, no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Una manifestazione del nostro amato Salvatore, di Gesù Cristo, prima della sua discesa sulla terra. E arrivo adesso che tu sei qui, arrivo adesso che tu stai invocando, arrivo adesso che tu alzi gli occhi al cielo, io sono qui. Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse, che cosa vuole dire il mio Signore al suo servo? Questo vuol dire che quando arriva la rivelazione dobbiamo disporci all'ubbidienza. Giosuè prese la sua posizione, cadde con la faccia per terra, si dispose all'ubbidienza. Cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Cioè, cosa devo fare? C'era una battaglia da combattere, le mura di Gerico. Giosuè era già avvezzo a problemi che avevano a che fare con i conflitti, con le guerre, eccetera. E quindi forse pensava di prepararsi adeguatamente per questa situazione. C'era una battaglia da combattere. Le spie avevano riferito appunto che c'erano queste città fortificate, grandi fino al cielo. I timori di Giosuè da un punto di vista umano sono i nostri stessi timori. Ma il Signore a questo punto aveva mandato il capo dell'esercito dell'Eterno. E questo fatto è importante. Ci fu a un certo punto, in un'altra situazione che troviamo in Seconda Re al capitolo 6, anche i Siri che avevano accerchiato completamente la casa di Eliseo, e Geazi tremava perché temeva per la sua vita e per quella del profeta Eliseo. Ma anche lì, se vi ricordate, quando gli occhi si apersero di Geazi, videro le schiere dell'Eterno, i carri di fuoco, i cavalli infiammati, le schiere dell'Eterno che erano lì. Anche lì c'era l'esercito dell'Eterno. Il Signore Gesù, quando Pietro spiccò l'orecchio al servitore perché stavano per arrestare il Signore Gesù, a un certo punto il Signore disse a Pietro, Pietro, io potrei chiamare 12 legioni d'angeli. Attenzione, non è un caso che il Signore dica 12 legioni di angeli. Non ci addentriamo, però il Signore vuol dire che ci sono degli eserciti celesti che sono qui attorno a noi. Ne beneficiamo continuamente, a volte ignorantemente, senza saperlo e senza neanche crederlo qualche volta, ma ci sono mandati al servizio dei figli di Dio, perché noi siamo preziosi, siamo importanti e il Signore ama mandare i suoi angeli a tutela, a salvaguardia dei suoi figlioli, per donare loro la vittoria per cui siamo stati creati. Quindi qui il Signore rispose, il capo dell'esercito dell'Eterno è qui. Cosa vuoi che io faccia? Disse in qualche modo, no? Io sono il capo di questo popolo, cosa vuoi che io faccia? Cosa mi devi dire? Levati i calzari dai piedi. È bellissimo. Lui era lì pronto, che temeva, che aveva paura. Se qui c'è una battaglia, se sono mura fortificate. Levati i calzari. Io penso che Giosuè sia rimasto così. Dice, ma mi devo levare i calzari, ma cos'è sta? Levati i calzari dai piedi. Perché gli dice levati i calzari dai piedi? Perché il luogo dove stai sei santo, è santo. Io sono qui, io sono il capo dell'esercito e tu togliti i tuoi calzari. Questo era quanto il capo dell'esercito dell'Eterno chiedeva a Giosuè, capo, guida della nazione. E se vi ricordate in Esodo, al capitolo 3, versetto 5, per prima della liberazione del popolo di Dio e la fuoriuscita quindi dall'Egitto, il Signore chiese la stessa cosa a Mosè. Quando Mosè vide un roveto che ardeva ma non si consumava, gli disse togliti i calzari perché il luogo dove tu stai è santo. E anche lì il messaggio riguardava la liberazione del popolo dalla schiavitù egiziana, ma qui riguarda la conquista della promessa. Sono due eventi più o meno speculari che hanno come oggetto uno la fuoriuscita, l'altro l'entrare in possesso. Ma alla fine ci si preparava per qualcosa di importante. Alla fine quello che è importante è che in entrambi i casi il messaggio è chiaro. togliti i calzari dai piedi. Forse Giosuè pensava di dover combattere la strategia di guerra, di attacco da mettere in atto, ma l'angelo gli disse togliti, il Signore gli disse togliti i calzari, cioè svestiti, togliti di mezzo in sostanza, riconosci il tuo bisogno di me. Noi vorremmo sempre essere gli artefici e gli autori di qualunque combattimento e ancora di più della strategia di guerra da mettere in atto, ma in realtà il Signore dice togliti di mezzo, togliti i calzari, togliti quello che ti serve per camminare. Senza i calzari siamo esposti appunto alle pietre e alle minacce che ci sono comunque anche nel suolo. E questo sta a significare che il Signore Gesù veramente vuol possederci, vuole che noi lasciamo tutto come Lui ha lasciato tutto per noi. È come se il Signore gli ha voluto dire lascia tuo padre e tua madre, cioè le cose che tu normalmente usi per fare quello che devi fare, lascia tutto e stringiti a me. Ogni atto di fede è un matrimonio in qualche modo. Noi lasciamo qualcosa, qualcosa di importante come il padre e la madre, qualcosa in cui siamo soliti confidare, qualcosa che per noi è importante come è importante un vestito col quale ci ricopriamo, è importante, sono importanti come i calzari con i quali camminiamo. Lascia, togliti, stringiti a me. Ecco, questo matrimonio nessuno lo vede, ma deve venire fra noi e la parola di Dio. Quando veramente la parola di Dio ci prende, non siamo più noi che prendiamo la parola, ma è la parola che conquista noi, allora siamo totalmente conquistati e la parola ci ha vinto. A quel punto non abbiamo difficoltà a spogliarci, a lasciare, perché la parola conta di più. Fin tanto che non avviene questo matrimonio, la parola rimane ancora fuori. È una parola che conosciamo, ma che non ci ha vinto. Quando la parola ci vince, avviene il miracolo, che noi a quel punto siamo certi che la promessa è per noi e che la promessa si avvererà. E diventiamo come dei monti. Il volto che prima era tremante diventa come di pietra. E diventiamo certi. Gli occhi diventano come scintille di fuoco. E siamo certi. Abbandoniamo quel terreno farraginoso di sabbie mobili caratterizzato appunto dalla nostra umanità e a quel punto realizziamo veramente che Dio è con noi. Perché lì il Signore era presente, era con loro. Presentatevi e tenetevi fermi e vedrete la vittoria che il Signore. Questa battaglia non la dovete combattere voi, voi presentatevi e tenetevi fermi e vedrete la liberazione che l'Eterno opererà. Il Signore è sempre stato così, non ha mai confidato nella forza dell'uomo, no? Nel tornare a me, nel tenervi in riposo, Isaia capitolo 30, versetto 15, sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia, la vostra forza. Le indicazioni del Signore sono chiare. Per 6 giorni girerete attorno alla città. Circuirete la città. E questo personalmente mi dice che devo girare attorno proprio. Devo stare là, devo presidiare. Quasi segregare, cioè cominciare a possedere. Girate attorno. Perché mentre giravano potevano fare 2 cose. O alzare gli occhi al cielo oppure continuare a guardare le mura. Ci guardi il Signore dal continuare a guardare le mura. Allora giravano. Il 7° giorno lo farete per 7 volte. Questo sembra il gioco da bambini che Naaman e il Ciro dovette fare quando andò. Dice, tu fatti 7 volte, no? Allora i suoi servi dicono, senti, ma se ti avessi chiesto una cosa difficile l'avresti fatta, sì. Dice, ma allora questa è semplice, falla e stai zitto, no? E in realtà le cose di Dio sono semplici. E vi dico anche un'altra cosa, che anche le cose spesso degli uomini sono semplici, però piace all'uomo renderle difficili, chissà per quale motivo. Ma il Signore chiedeva una cosa molto semplice, fate questo. Poi, dopo aver fatto 7 volte il giro, i sacerdoti suoneranno le trombe, erano lì con le trombe e con l'arca del patto, tutto il popolo, dice, darà un gran grido e le mura crolleranno. E uno poteva dire, e se noi suoniamo, e diamo un gran grido e non succede niente, come la mettiamo? Questo non fa parte della fede. La fede va ed è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ebrei capitolo 11. E questo è fondamentale perché quando la parola entra e finisce col possederci, noi siamo posseduti dalla parola. Ci siamo sposati, abbiamo lasciato i nostri dubbi, i nostri genitori, abbiamo lasciato i nostri sandali e a questo punto ci siamo completamente messi nelle mani del Signore. E quelle mani sono mani forti, sante, calde, robuste. Quindi erano arrivati presso il luogo, avevano alzato gli occhi per vedere, erano pronti appunto a spogliarsi, a svestirsi per confidare completamente nel Signore. Nel Salmo 34, versetto 4, dice una parola che è una promessa preziosa per tutti noi, che dice: ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto. E poi aggiunge: mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Questa è una liberazione non meno grande di quella dei nostri nemici. Perché dietro queste paure, questi spaventi, ci sono degli spiriti ribelli che vogliono vincerci. E se noi diamo loro credito, ci vincono ed entrano. Poi bisogna tirarli via. Ma se noi crediamo in loro, loro entrano. Perché hanno il nostro assenso. Possono due camminare insieme, Amos capitolo 3, versetto 3, se prima non si sono concertati. Ma quando avviene la concertazione, questi entrano. Quelli che riguardano a Lui sono illuminati e le loro facce non sono svergognate. Perché? Perché riguardano a Lui e il Signore li illumina. Il popolo di Dio si adeguò a questo e le cose andarono proprio così. Quante canzoni sono state scritte sul crollo delle mura di Gerico? Quanti canti nella storia, fra il popolo di Israele e poi anche fra noi gentili, che abbiamo cantato e lodato il Signore perché le mura crollano. Gloria a Dio, le mura crollano veramente. Non è una favoletta quella di Gerico, ma è una meravigliosa e gloriosa realtà. Dopo Gerico c'era Ai. Allora il popolo veniva dal vagabondare dal deserto. Arriva alle spalle della catena montuosa che taglia in due la terra di Canaan. Loro erano nella parte, diciamo, a oriente. Dovevano andare verso occidente per conquistare tutta la zona che andava giù dai monti fino al mare, fino a Joppe per intenderci, e tutto il litorale. Quindi in pratica loro stazionavano con il campo a Gilgal, che era prima di Gerico. Gerico era la porta d'ingresso. Conquistato Gerico, però dovevano salire sul monte. Infatti, se fate caso, nel testo si parla di salire, no? Perché? Perché Ai era una piccola postazione, una piccola cittadina, probabilmente, e quindi dovevano salire su in cima alla montagna, arrivare ad Ai, conquistare Ai. E la conquista sembrava essere facile perché Giosuè ha mandato degli esploratori, dice: guarda, sono in pochi, non stanchiamo tutto il popolo, saliamo in 2-3 mila persone, li facciamo fuori, visto che abbiamo conquistato Gerico, il Signore è con noi, tranquilli, andiamo sparati, non ci sono problemi. E salirono con 2-3 mila persone, ma questi fuggirono davanti a quelli di Ai. Perché questa sconfitta? Il cuore del popolo, dice, si strusse, cioè si liquefò quasi, no? Divenne come acqua. Giosuè si stracciò le vesti e si gettò col viso a terra davanti all'arca dell'Eterno e stette così fino a sera con tutti gli anziani del popolo. E a questo punto Giosuè la sera aprì la bocca e disse al Signore: perché ci hai fatto passare il Giordano? Qualche volta può capitare che noi nella nostra umanità diciamo: perché, Signore? E questo non è un peccato, non è un problema. Dice: venite e discutiamo assieme, dice in Isaia capitolo 1. Perché ci hai fatto passare il Giordano? Per darci nelle mani degli amorei e per farci morire. Forse dovevamo accontentarci di rimanere di là dal Giordano, ma questo non è conforme alla promessa del Signore. Ora i cananei verranno a sapere quello che è accaduto e ci avvolgeranno e ci faranno sparire il nostro nome. E tu cosa farai? Questi contenuti della preghiera di Giosuè davanti a questa sconfitta. Non passi per inosservato che erano morte 36 persone in questa sconfitta. Erano fuggite, 36 uomini erano morti. Il Signore disse a Giosuè: perché ti sei così prostrato davanti a me? Sappi che Israele ha peccato. C'è dell'interdetto in mezzo a voi. Hanno rubato e poi hanno mentito, Perciò Israele non potrà più stare a fronte dei suoi nemici. In realtà cosa era successo? Che uno solo aveva peccato. Questo Acan, che aveva visto un mantello di Shinar, aveva visto delle monete d'argento, aveva visto una verga d'oro, li ho desiderati, li ho bramati, li ho voluti, li ho portati nella mia tenda, li ho sotterrati nella mia tenda. Questo è quello che poi si leggerà più tardi. Quindi era solo un uomo, ma in realtà quest'uomo aveva introdotto all'interno del popolo Dio una sorta di cancro, di tumore, per cui il Signore, io non ci sto quando questa è la situazione. E dice, voi volterete le spalle davanti ai vostri nemici, perché siete diventati interdetti. Io non sarò più con voi se non distruggete prima l'interdetto in mezzo a voi. Questo fatto è importante, perché noi siamo oggi fortemente sensibilizzati dalla cultura del tempo, ma io non voglio avere la cultura del tempo, io voglio avere la cultura del Signore, io voglio la parola di Dio. E qui dice, io non sarò più con voi. Dice, ma come Signore, uno solo, fai fuori lui e fine del palo. No, no, dovete essere voi, così come dice anche in Prima Corinzi capitolo 5, versetto 12, togliete il malvagio voi, dice agli anziani, di mezzo a voi, dentro di voi. Questo fatto è importante, se guardiamo anche nelle lettere, nelle sette lettere all'Apocalisse, l'angelo del Signore, il Signore stesso dirà alle sette chiese la stessa cosa. E questo è fondamentale, fratelli. Noi oggi siamo l'esercito del Signore. Siamo l'esercito, il popolo di Dio. Guardate, la purezza è più importante di tutto. Cioè non è che questa sia una sala di cultura dove persone più o meno interessate aderiscono e partecipano a qualcosa. La Chiesa di Dio è l'esercito di Dio. Oh, com'è importante la purezza agli occhi di Dio. Nella nostra relazione personale con Lui, com'è fondamentale la purezza. Acan aveva bramato e preso delle cose a Gerico, le aveva nascoste sotto la sua tenda e nessuno aveva visto, ma il Signore, che scruta i cuori e mette a prova le reni, aveva visto. Nel Salmo 139 dice, dove mi posso nascondere? Tu mi segui. Qualche volta parlando di qualche problema con qualcuno, ho detto, ma come, ero anche assente, ma cosa conta se tu eri assente? Fai o non fai parte della nostra Chiesa? Sì, allora, se nel tuo cuore hai del male, questo farà del male a tutta la Chiesa. Ma non ero presente. È fondamentale. Nessuno mi ha visto, perché Acan nessuno l'aveva visto. Anzi, aveva anche addirittura sotterrato queste cose. Ma vedete, non ha importanza quello che gli altri vedono, neanche quello che io vedo, ha importanza quello che vede il Signore. Il Signore aveva visto che Acan, invece di attenersi alle parole, alle indicazioni date dal Signore di non prendere nulla, aveva preso, aveva nascosto, aveva bramato, aveva fatto quello che dispiaceva al Signore. Acan aveva bramato e preso quelle cose dal popolo straniero e le aveva introdotte nella sua tenda, ma la sua tenda era all'interno dell'accampamento del popolo di Dio, e quindi all'interno dell'accampamento c'era qualcosa per cui c'era stato una violazione, un atteggiamento che il Signore non poteva gradire. Quindi nessuno aveva visto, ma il Signore aveva visto. E peraltro Acan non aveva confessato, e normalmente è sempre così, ve lo dico per esperienza, normalmente è sempre così. Acan non aveva confessato, ma anzi se ne stava bello bello nascosto. Da dove deriva questo atteggiamento? Da Adamo. Dopo che Adamo aveva peccato, cosa aveva fatto? Se n'è andato a nascondere. E il Signore lo chiama, dove sei? E tutte le volte che noi pecchiamo, il Signore teneramente, con la voce tenera di un padre e non di un giudice spietato, dice, dove sei? Oh, che bello quando noi, rompendo ogni indugio, andiamo a Lui e gli diciamo, Signore, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami pure come uno dei tuoi servi. Ma che bello! Quando noi invece di nasconderci da colui che ci ha fatto, da colui che ci ama teneramente, da colui che ha pianto per noi fino a sudare grosse gocce di sangue, fino ad accettare di essere crocifisso per poi risuscitare trionfante. Che bello potergli dire, Signore, io non tutelerò nessuna forma di iniquità e di peccato, ma confesso il mio peccato. Questo è quello che al diavolo dispiace. Se noi vogliamo essere in armonia col diavolo, facciamo il contrario. Ma se vogliamo piacere a Dio, umiliamoci e la gloria di Dio ci avvolgerà. Quindi Acan non aveva confessato, si teneva tutto di nascosto, silenzioso, perché di santo nessuno ha visto, non ci sono problemi, sono a posto. E questo normalmente è l'atteggiamento di chi non vede e di chi non cammina alla presenza di Dio. Ma nel Salmo 5 c'è una parola preziosa: io camminerò al cospetto dell'Eterno sulla terra dei viventi. E questo è un punto fondamentale, sia anche al Salmo 116 e al Salmo 5 ci sono questi due passaggi. E la condizione per entrare nella terra non era essere forti, avere un grande esercito, ma era la purezza. Sapete perché tante volte non conquistiamo proprio niente? Perché non c'è purezza di intenti, non c'è purezza nei cuori, non c'è vera purezza. Il Signore dice: io sono santo, quindi da un punto di vista qualitativo puro. La vuoi questa purezza? Il Signore sa benissimo che noi siamo impuri nelle motivazioni, però vuole che noi la desideriamo, che la vogliamo. Questo è il tipo di santità. Acan aveva portato nella sua tenda quello che Dio aveva vietato, lo aveva nascosto, sotterrandolo. E qui non parliamo solo di cose materiali, ma parliamo soprattutto dell'atteggiamento del nostro cuore. Se noi vogliamo entrare in possesso della promessa e quindi camminare verso la promessa, la prima condizione, il primo requisito è essere là dove è la promessa. Ma il Signore Gesù non ci lascia soli e desidera che noi a nostra volta ci purifichiamo. Purificatevi, purificatevi, dirà il Signore Gesù, dirà a Giosuè: purifica il popolo, purificatevi. L'intervento di Dio richiede sempre la nostra disponibilità ad essere prima conquistati per poi poter conquistare. Davide nel Salmo 32, versetto 5, dice: io ti ho dichiarato il mio peccato e non ho coperta la mia iniquità. Io ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Cioè tu hai perdonato sia il progetto che stava dietro al peccato e sia la realizzazione, cioè il peccato. Perché al Signore per la verità sta più a cuore l'origine del peccato, che è l'iniquità. Vuol dire quello stato di bramosia che Acan qui confessa: le ho bramate, le ho desiderate, ho nutrito delle aspettative di gioia, di appagamento, di emancipazione dall'ottenimento, dall'acquisizione di quelle cose, e quindi questa è la mia iniquità. E poi ho realizzato il peccato, le ho prese e le ho nascoste. Quindi c'è una parte, diciamo, progettuale che riguarda il coinvolgimento interiore. Ed è là che il Signore vuol scavare, è là che Davide dice: io t'ho dichiarato il mio peccato. Questa mattina, mentre pregavo, pensando a queste cose, io stesso mi sono messo davanti al Signore, pensando davanti alla sua santità le motivazioni e ogni cosa. E com'è bello quando noi vuotiamo il sacco, ma non delle cose che soddisfano l'uomo, ma delle cose che... perché Dio guarda il cuore, non guarda l'apparenza. Non ci fidiamo dell'apparenza, l'apparenza può tornare, a volte possiamo dire: ma sì, sai, è successo così, poi ci sentiamo tranquilli e noi stessi mentiamo a noi stessi, cioè alla nostra coscienza, pensando che tutto vada bene, perché da un punto di vista materiale, umano, abbiamo trovato la quadratura. Ah, il Signore dice che la spada entra, penetra, entra e va fino al male e poi getta una luce sul male. Fratelli, se noi non rispondiamo come Giosuè positivamente a quella luce, noi saremo drammaticamente allontanati, lontano dalla promessa. Guardate, talora abbiamo meditato recentemente in Ebrei che non rimanga solo una promessa, ma che voi non siate rimasti indietro rispetto alla promessa, slegati, lontani dalla promessa e accontentandoci soltanto di conoscere la promessa. L'inferno sarà pieno di gente che conosce la Bibbia. Davide dice: io ti ho dichiarato, io non ho coperto, io ho confessato. E questo significa letteralmente spogliarsi, togliersi i calzari. Significa, 2 Corinzi 3,18, andare davanti a lui col viso scoperto. Come possiamo essere irraggiati, posseduti dalla luce del Signore, se noi non ci scopriamo e se noi non ci svestiamo? dica, io risponderei così: Signore, non solo le cose, ma mi tolgo tutto, perché voglio stare davanti a te esattamente per quello che sono, senza paraventi. Io confesserò il mio peccato all'Eterno e gli dirò: Signore, ho peccato, abbi pietà di me. Che giorno benedetto. E sapete, gli stessi angeli che sono pronti a combattere fanno festa quando noi diciamo queste parole benedette: ho peccato. Sono come in cielo che fanno festa e che battono le mani. Cosa fa quando uno fa festa? C'è della gente che grida, che si rallegra. Ecco, gli angeli non fanno festa per un atto di orgoglio o di presunzione, ma fanno festa quando noi ci umiliamo e confessiamo il peccato. Gloria a Dio. Nel Salmo 51, versetti 6 e 10, Davide, dopo aver fatto quello che ha fatto, dice: tu ami la sincerità nell'interiore, insegnamela, Signore, e crea in me, Signore, un cuore puro. Questo è un uomo che, nonostante tutto quello che ha fatto, desiderava la purezza. E per questo era amato agli occhi di Dio. Il Signore non potrà mai benedire un cuore impuro. Possono due camminare insieme se prima non si sono concertati? No, è impossibile. La presenza del Signore, tra l'altro, è l'unica risorsa che ci permette di vincere contro il nemico. Io, dice, non sarò più con voi se tu non ti purifichi dal male che è entrato fra le pieghe del campo. Io non sarò più con voi. La lampada di Israele si spegnerà. Sapete quante lampade si spengono? Persone, famiglie, chiese, popoli, nazioni, perché il Signore non è più con loro. Vi ricordate una lampada che si spense in modo drammatico? Saul. A un certo punto era anche un profeta, aveva profetizzato insieme con i figli dei profeti, poi commise dei peccati, diede libero sfogo, spazio a delle iniquità, e quest'uomo era una lampada spenta, tribolato, travagliato, attaccato da mille paure. E normalmente quando noi viviamo solo di paura, di terrore, di miseria, e la nostra vita è un deserto, fermiamoci e torniamo indietro sui nostri passi. Cerchiamo quel luogo dove abbiamo smarrito una vera intimità, una vera gioia. Abbiamo cantato quel bell'inno, rallegrati nel Signore. Ma la mia preghiera è che per me, che non sia soltanto un inno, ma sia un'allegrezza celeste, la comunione con Lui. Che non sia soltanto un credo vago, ma che sia veramente un motivo di allegrezza e di gioia la presenza del Signore. In Filippesi capitolo 3, versetto 7 a 10, Paolo nascondeva nella sua tenda qualcosa di importante: l'orgoglio. Io, dice, sono ebreo d'ebrei. Sapete cosa vuol dire con questa parola? Che dice: io non sono come quei tali che hanno nel loro ramo genealogico delle situazioni un po' poco chiare. Io sono figlio di ebrei. E a loro volta, nella mia generazione, sono tutti ebrei. Puro, razza pura. Sono della razza di Israele, lo rimarca, della tribù di Beniamino. Non passi ancora per inosservato che Beniamino era figlio di Rachele, insieme con Giuseppe, e non figlio di Bila e di Zilpa, oppure di Lea. Sono della tribù di... Perfetto, mamma mia, qui abbiamo una persona che ha un ramo... e ha delle credenziali assolutamente inoppugnabili. Circonciso l'ottavo giorno. Fariseo, zelante nella legge e, come mandato, persecutore della Chiesa. Sapete quelli che hanno commesso più violenza sotto il cielo nell'arco della storia che sono stati? Questi, i religiosi. Agli atei non gli interessa niente di queste questioni. Pilato non voleva uccidere il Signor Gesù. Irreprensibile per quel che riguarda l'osservanza della legge. Ma poi aggiunge: per conoscere Cristo, io ho dovuto reputare tutte queste cose tanta spazzatura, Paolo si è dovuto togliere i suoi calzari dai piedi, perché ha capito che il suolo sul quale era un suolo dove questi calzari non erano compatibili con la presenza del Signore per conoscere Cristo. Queste cose sono diventate spazzatura, anzi reputo ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza di essere sposato, unito con Cristo. Ma che meraviglia! Che dichiarazione d'amore! Questa è una dichiarazione d'amore. Ho rinunciato a tutte queste cose, sono tanta spazzatura al fin di essere unito a Cristo, al mio amato Salvatore. Io voglio essere unito a Lui. Non attraverso una giustizia mia derivante dalla legge, come per dire quella che sono io in grado di capire, di codificare e di conoscere da un punto di vista legalistico. No, no, quelli sono vestiti umani che io ripudio, li reputo spazzatura. Ma la giustizia che si ha mediante la fede, nella promessa, nelle parole di Gesù Cristo, in modo che io possa conoscere Lui, Cristo, ed essere da Lui conosciuto. Ma le cose che mi erano guadagni oggi sono diventate un danno. Ma scusate, come può avvenire un'unione? Qui sto parlando del sodo e non della forma. Come può avvenire un'unione quando uno dice a un'altra donna: ti voglio sposare, però guarda, continuerò ad amare quelle due o tre ragazze che ho avuto prima perché ancora mi interessano. Perché questo è quello che noi facciamo. Sì, sì, non ci sono problemi da un punto di vista ufficiale, tu sei mia moglie, però sappi che... Chi di noi a livello umano direbbe sì, sposiamoci? Ma senti, visto che quelle due o tre ragazze tu ci pensi, vai da loro. Il Signore è una persona. Non è che noi ci uniamo a una dottrina o a dei versetti. È una persona che legge peraltro nell'intimità dei nostri cuori e vede se noi abbiamo degli amori particolari, estranei, come quello di Acan. L'unione non avviene. Non avviene nessun matrimonio e la parola non funzionerà mai, rimarrà soltanto una lettera morta, semplicemente perché non gli abbiamo dato il nostro cuore, perché la parola dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. Non sta chiedendo dammi le tue gambe, le tue mani, non ha detto così con Giosuè, togliti i calzari, perché stai su un posto, un luogo, una postazione santa e io sono santo e io scruto il tuo cuore. Lo vaglio costantemente per vedere cosa c'è nel cuore. Come possiamo vedere i frutti dello Spirito Santo se lo contristiamo, lo Spirito Santo? Come può lo Spirito Santo possederci? Come può avvenire questo matrimonio se noi di fatto abbiamo qualcosa di interdetto che ci limita, che ci impedisce di essere veramente posseduti, amati dal Signore? Concludo con quest'ultimo passaggio della parola di Dio, Ebrei 12,14, procacciate la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Che il Signore ci benedica.